Quelle che state per ascoltare sono alcune delle lettere e delle poesie scritte dai detenuti di Regina Coeli a Radio Onda Rossa durante l'estate 2024, un periodo che ha visto il susseguirsi di rivolte in diverse carceri italiane.
Cara Radio Onda Rossa, intanto grazie per l'attenzione e per dare voce a chi, come noi, si ritrova schiacciato da questo sistema insano e inumano. Questi giorni sono molto faticosi per noi. Il caldo amplifica le sofferenze che già erano insopportabili. Senza troppo girarci intorno, quello che vi chiediamo è di aiutarci, di rendere trasparenti questi muri, mostrando alla gente i crimini commessi da uno Stato che, ipocrita, pretende il rispetto delle leggi che esso stesso viola sistematicamente, restando però impunito. Vorremmo che tutti e tutte riuscissero a capire che non c'è nulla di rieducativo nel carcere. Vorremmo che si superasse la solita narrazione della prigione che garantisce la sicurezza dei cittadini. È falso, il carcere è criminale, criminoso e criminogeno. Oggi in Italia vivono migliaia di persone, uomini, donne, ragazzini, perfino neonati con le loro mamme, chiuse come le bestie, in celle piccolissime nelle quali si boccheggia, buttate su brande di ferro con un foglio di gomma piuma lercia come materasso. Vivono chiuse senza servizi igienici adeguati, senza una doccia, senza un luogo sano nel quale cucinare. Quando vedete le immagini in TV della solita rivolta o dell'ennesimo suicidio, dovete sapere che di carcere si soffre fino a diventare pazzi, di carcere ci si ammala, di carcere si muore. Fuori si vive un'immagine che, per quanto negativa, non riuscirà mai a rappresentare l'oscenità del carcere. Qui a Regina Coeli abbiamo raggiunto quasi 1200 detenuti a fronte di 680 posti ufficiali. Col sovraffollamento è saltato tutto. Le educatrici non si vedono più, molte attività sono sospese, l'area sanitaria è totalmente inadeguata, con mesi di attesa per una visita. Anche la magistratura di sorveglianza è intasata al punto che non vengono nemmeno concessi i benefici di legge. Il vitto è disgustoso e comunque insufficiente. I lavoranti sono costretti a ridividere i pezzetti di pollo per farli arrivare a tutti. Servono quasi ogni sera, con questo caldo, un brodo immangiabile, fatto con gli avanzi dei pasti precedenti. E quando la cucina non ce la fa, sta erogando il doppio dei pasti, arrivano ranci ridicoli, con uovo sodo o due fettine sottili di formaggio. Le persone più giovani muoiono di fame, quelle più anziane o più fragili si ammalano. L'acqua corrente è sempre più scarsa. Con quell'unico rigagnolo che c'è rimasto dobbiamo lavarci, cucinare, bere, eccetera. Oltre la metà di chi è rinchiuso qui dentro non ha soldi, quindi non si può permettere i pochi e costosi prodotti che siamo autorizzati ad acquistare dal fornitore monopolista. Così una massa di almeno 600 persone ogni giorno deve trovare il modo di rimediare il cibo, il sapone per lavarsi, perfino la carta igienica. Te ne danno un rotolo al mese le guardie. Poi ci sono gli insetti che ti mangiano. Due sezioni sono piene di cimici e scabbia, i topi sono ovunque. E poi ci sono quelle maledette gelosie. Guardate bene in carcere, le vedete? Quelle lastre di ferro nero montate davanti alla finestra delle celle. Illegali da molti anni, ma mai rimosse per i costi dei lavori. Non fanno passare l'aria, non passa manco la luce. D'estate, quando ci batte il sole, si infuocano, impazzisci. Cerchi di stare lontano da quella finestra bollente, ma la stanza è piccola e al lato opposto c'è una porta blindata chiusa. Ti senti in trappola, appiccicato agli altri, tutti insofferenti. Ti fai aria con quello che trovi, ma l'aria è troppo calda. Intorno a te tutto è caldo, come un forno. Anche il cibo che compri si deteriora velocemente perché non c'è un frigo. È una tortura e nient'altro. Lo Stato tortura migliaia di persone. Non lo diciamo solo noi, ma le decine di sentenze della Corte Europea per i diritti umani. Tra noi c'è chi reagisce con forza, sbatte sulla porta, cerca di uscire almeno nel corridoio. Chi invece si lascia andare e decide di imbottirsi di psicofarmaci, dormire e non pensare, quasi il 40% dei detenuti. Chi urla, chi piange, chi prega. Potremmo raccontarvi ancora tanto, ma non basterebbe un quaderno intero. Non si tratta più di riforme, decreti o disegni di legge. Qui, ora, si stanno commettendo crimini contro l'umanità. Le persone sono sottoposte a torture, trattamenti degradanti. Qui, proprio ora, c'è gente che sta morendo. E non parliamo solo dei 54 suicidi dall'inizio dell'anno, di quelle 54 vite spezzate che oggi sono un numero sui giornali, ma ieri erano reali, avevano un nome, una storia, legami affettivi polverizzati dalla galera. Parliamo anche degli oltre 300 tentativi di suicidio dichiarati dal DAP, sventati il più delle volte da altri detenuti. Parliamo anche degli altri 72 morti per malattie o cause considerate naturali, ma anche quelli sono morti in carcere e di carcere. Qui con noi c'è un anziano nordafricano, ha 78 anni, cammina a fatica, gira spaesato, dopo quasi 2 mesi ancora si confonde e non ricorda la sua cella. Dobbiamo aiutarlo per tutto, ha un'autonomia molto ridotta. Abbiamo fatto di tutto per segnalarlo, non può stare qui. Siamo molto preoccupati per lui, non vogliamo che diventi l'ennesima morte naturale, contagiata cinicamente tra i numeri che non contano. Ci sentiamo soli, esclusi da una società cieca, ma capace di catalogare, marchiare ed escludere. Non si riesce a non pensare almeno una volta a farla finita. Non vuoi soffrire più. Qualche volta reagiamo, lottiamo, cerchiamo di unirci, ma ogni protesta è sedata, repressa. In tanti hanno paura. Dopo la prima volta in sesta hanno spedito 15 capri espiatori nelle carceri più remote, perfino in Sardegna, facendo perdere loro la possibilità di vedere i familiari. Nonostante ciò, il DL di sicurezza in sole 3 settimane, ben 4 sezioni sono insorte per disperazione. Ci sono stati incendi, lanci di oggetti. Almeno una volta a settimana il carcere è invaso dal fumo acre e tossico dei roghi. Dalla settimana, dove stanno chiusi 23 ore su 24, con l'aria d'aria spesso negli orari più caldi, quasi ogni sera si sentono battiture e grida di aiuto. Sentiamo ogni giorno notizie da altri penitenziari: Viterbo, Firenze, Milano, Trani, Trieste. Stesse storie, stesse proteste. A volte siamo costretti ad urlare, fare rumore, accendere fuochi. Vogliamo farci sentire, vogliamo essere considerati vivi, perché, per quanto ci vogliano zitti, fermi, passivi, noi non siamo ancora morti. Siamo esseri umani come voi, alcuni hanno sbagliato, altri sono innocenti, altri li hanno resi sbagliati con le leggi liberticide che hanno creato reati dove non ce ne sono. Siamo qui, davanti a voi, dentro Regina Coeli, dove subiamo torture, maltrattamenti, umiliazioni, trattamenti degradanti. Questo succede davanti a voi, proprio adesso. Il nostro è un grido di aiuto. Aiutateci a resistere e ad esistere. Detenuti liberi, Regina Coeli.
Facciamo rumore. Neppure le parole abbiamo più. E se l'avessimo non le ascolteresti. Per questo sbattiamo con il poco che abbiamo, con le bombolette del gas, con le brande. Siamo invisibili. Per questo cerchiamo di fare rumore, tutti insieme. Perché sia forte, perché sia disperato, perché sia sgradevole e superi anche i pregiudizi, quelli che stanno fuori, ma anche quelli tra di noi. Urtiamo le porte, le grate che ci soffocano, i muri che ci chiudono e ci isolano dal mondo. Muri che hanno reso, che hai reso impenetrabili, delimitando un ghetto lager, un mondo da dimenticare. La vita però, come la sofferenza, non puoi farla prigioniera. Una strada per uscire dalla gabbia in qualche modo la troverà. Qualcuno sentirà quella voce e non sarà stato invano. Perché basterebbe poco. Basterebbe che per un solo giorno queste mura sporche e grigie diventassero trasparenti. Basterebbe che tu potessi vederci, vedere la libertà di cui ci hai privato, la speranza distrutta, la dignità calpestata. Basterebbe guardarla per un giorno, questa discarica di rifiuti umani, dove hai confinato ogni sbaglio, dove hai buttato il disagio, la povertà, i problemi che non sai o vuoi risolvere, sperando che così non tornino a darti fastidio, a disturbare i tuoi privilegi, il tuo aperitivo, la tua call. Vedresti gli occhi vuoti di chi si è spento per dimenticare tutto questo, sperando che passi. Vedresti i corpi inanimati di chi non riesce a sostenere il dolore. Vedresti non criminali incalliti e pericolosi, ma persone, che spesso non trovano nessuno con energia, il coraggio e la volontà di aiutarle. Vedresti lo sporco, il degrado. Ci vedresti cucinare e mangiare in bagno. Ci vedresti sdraiati sulle brande, perché in piedi in cella non c'entriamo. Ci vedresti boccheggiare d'estate e tremare d'inverno, senza riscaldamento, senza acqua calda. Ti basterebbe un solo sguardo per capire che queste persone non sono più umane, che senza un progetto, un lavoro, senza ricevere risposte, senza una speranza, non siamo più niente. Provaci tu a non poter chiamare la tua compagna, a dover scegliere se usare la tua unica chiamata per sentire i tuoi figli e i tuoi genitori. Prova ad avere solo 10 maledetti minuti a settimana per comprimere tutto, ogni pensiero, ogni parola, ogni sentimento. Prova a non sentirti solo, impotente, perso. Basterebbe seguirci mentre arriviamo ammanettati tra la gente, ancora non giudicati, in quelle aule che dovrebbero fare giustizia, ma ti senti colpevole anche se non lo sei. Vivi la condanna prima ancora della sentenza. Trascinati coi ferri ai polsi, chiusi dentro una gabbia più piccola della cella, sbattuti e umiliati in quei sotterranei luridi di Piazzale Clodio. Basterebbe assaggiare questo cibo, che fa schifo e comunque non basta mai. Basterebbe finire in questo baratro per capire che i muri e le sbarre chiudono dentro anime vive e tengono fuori l'umanità, la civiltà. Ti basterebbe vederlo, questo posto, per non poter più far finta di nulla. Ti metteresti anche tu a sbattere con noi. Questa volta non girarti dall'altra parte. Posa l'aperitivo, sospendi la call, metti in pausa il film. Prova a vedere oltre questo maledetto muro. Detenuti in mobilitazione, Regina Coeli.
Cara Radio Onda Rossa, volevamo scrivervi solo per ringraziarvi per lo spazio che date al carcere. Siete una delle poche voci che ancora denunciano questo sistema, al di là della retorica buonista che ha portato diversi parlamentari a farci visita nel mese più caldo e faticoso. Intanto ci piacerebbe smontare il mito di queste visite. Fatta eccezione per pochissimi deputati che già mostravano una certa sensibilità, la campagna di Forza Italia coi radicali si è tradotta in visite parziali del penitenziario, accompagnati da ufficiali che hanno organizzato un tour del centro clinico e di 1-2 sezioni più nuove. Nessuno è salito ai piani, anche solo per scambiare due parole coi detenuti e visitare le celle, che nemmeno i volontari vedono mai. Quel pezzo di carcere nascosto e non raccontato dove vive il 90% della popolazione detenuta. Forse per questo una delle delegazioni, in visita il giorno di Ferragosto, è stata pesantemente contestata nella terza sezione, con fischi, urla e cori. D'altronde, tra loro c'erano proprio quelli che appena una settimana prima avevano votato due porcate di questo governo. Il DL carcere sicuro e il DL sicurezza. Nonostante tutto, molti hanno vissuto questi momenti con una dose di speranza, come se la presenza di quell'autorità, di quei parlamentari, potesse cambiare qualcosa, almeno alleviare le sofferenze. La speranza è l'unica cosa che ti resta qui. Il pomeriggio stesso del 15 agosto il sogno si è spezzato. E tutti siamo ripiombati nel buio di quest'inferno. Verso l'ora di chiusura, 18:30, un detenuto ha avuto un attacco di panico. Era terrorizzato, respirava a fatica, parlava della moglie che doveva tornare da lei, che non riusciva più a star chiuso. La guardia in turno lo ha trattato malissimo. Non solo non ha chiamato i sanitari, ma ha iniziato a inveire, a urlare: "Vai subito in cella, so cazzi tuoi!" O: "Non mi creare problemi, non mi interessa che hai, è ora di chiusura, devi tornare in cella." Ha poi cercato di afferrarlo e l'uomo, un georgiano di 32 anni, di riflesso si è buttato oltre la balaustra, dentro la rete anticaduta attorno alla quale gira il ballatoio. La gente così non riusciva ad afferrarlo. Intanto l'uomo era quasi in lacrime, supplicava di poter stare fuori, diceva di avere paura e che si sentiva male. La gente ha chiuso tutte le altre celle, poi si è affacciato e ha chiamato alcuni colleghi nella rotonda, invitandoli ad avvisare la sorveglianza. La squadra è arrivata in pochi minuti. Intanto, dalle feritoie, cercavamo di far ragionare XXX, questo è il suo nome, di tranquillizzarlo. Tutto è precipitato in meno di un minuto. Appena l'uomo ha visto salire gli agenti, è stato preso dal panico. Faceva passi in ogni direzione su quella rete scricchiolante. Pregava ad alta voce. Intanto gli agenti erano a pochi metri e urlavano con fare minaccioso. È stato un attimo. XXX ha preso in mano un pezzo di lama ricavata da un rasoio, ci ha guardati e tra i «no, non farlo» si è tagliato la gola. Il sangue schizzava, via, senza sosta. Noi sbattevamo sulle porte, urlavamo di salvarlo. L'uomo si è accasciato in un minuto. Il sangue colava al piano di sotto e nessuno dei quattro agenti si è degnato di tamponare il collo o soccorrerlo. Uno è sceso e poco dopo è risalito con alcuni lavoranti. Sono stati detenuti a recuperarlo e hanno tamponato l'emorragia togliendosi la maglietta. Poi lo hanno caricato sul lenzuolo per portarlo in infermeria, dove hanno constatato la gravità. XXX non rispondeva più. L'ambulanza è arrivata 10 minuti dopo, ma la tragedia non era finita. Nessuno dei quattro agenti aveva con sé le manette, obbligatorie per la scorta, quindi hanno dovuto attendere che arrivasse un loro collega a portarle e poi metterle ad un uomo moribondo incapace di muovere un dito. In tanti hanno urlato e protestato per ore battendo sulle porte. Siamo convinti che XXX sia stato indotto a compiere quel gesto, che la gente intorno abbia accentuato una crisi di panico, condizionando l'uomo e peggiorando la situazione, per poi rallentare per fine soccorsi. Da quanto sappiamo, l'agente in questione è stato tempestivamente spostato in servizio in un'altra sezione. Il comando si è mosso subito per dichiarare quanto accaduto. Due punti. Un evento imprevedibile. Nonostante la brutalità dell'avvenimento, la storia non si è fermata al 15 agosto. Tre giorni dopo, per puro caso, la moglie ha incontrato una sua connazionale, compagna di un altro detenuto, ed è venuta a sapere del marito in gravi condizioni, ricoverato in ospedale. Nessuno si era preoccupato per ben tre giorni di avvisare i congiunti. Un gesto non solo umanamente necessario, ma previsto dall'ordinamento penitenziario e spesso ignorato, specie per i detenuti migranti. Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un netto peggioramento delle condizioni di detenzione. Le poche norme ottenute con la riforma carceraria del 1975, frutto di mobilitazioni e rivolte organizzate, sono puntualmente disattese. Sono saltate le tutele, le sezioni hanno assunto forme che riportano a un secolo fa. La settima, un tempo destinata al transito, è oggi la discarica del carcere, dove finiscono i soggetti psichiatrici, quelli che possono essere i più problematici. È per questo che quella sezione detiene il record di suicidi. Lo star chiusi 23 ore su 24, poi, aumenta l'insofferenza. La settimana è progettata per le custodie cautelari in entrata. Un blocco nel quale stare solo qualche giorno in stanze singole. Oggi quei buchi ospitano 3 persone, con meno di 1 metro quadrato a testa, per periodi lunghi, si parla di mesi, alcuni sono lì da più di 1 anno. Al tempo stesso l'ottava sezione, un tempo riservata a ex appartenenti, reati non comuni, è diventata per oltre 2/3 occupata da persone con divieti d'incontro, giovani di 18-19 anni, che non trovano posto altrove, essendo saltata la sezione per giovani adulti a causa del sovraffollamento. L'ottava sta, piano piano, diventando come la settima, mostrando in modo evidente come il sistema carcerario sia ormai lo strumento che lo Stato utilizza per scaricare ogni marginalità, ogni problematica, ogni disagio. I dati mostrano nella sua interezza questa vergogna, e le condizioni sono ormai oltre ogni umana sopportazione. Solo nell'ultima settimana ci sono state 3 proteste in settima per l'interruzione dell'acqua nelle celle. D'estate, in gabbie infuocate che superano i 40 gradi, senza nemmeno l'acqua. Nei cortili riecheggiavano le urla e le richieste d'aiuto da parte dei prigionieri rinchiusi lì, coi quali è sempre più difficile comunicare. Speriamo vivamente di aver contribuito a fornirvi altre utili informazioni. Rinnoviamo i nostri ringraziamenti a voi tutte e tutti. Vogliamo rendere trasparenti questi muri e mostrare l'orrore del carcere. Vogliamo che le persone capiscano l'inutilità di un luogo che ti abbruttisce e ti peggiora, che non svolge alcuna funzione educativa né contribuisce alla cosiddetta sicurezza sociale. Grazie per esserci e per le parole che, attraverso Radio Onda Rossa, ci arrivano fin dentro le celle. Detenuti liberi di Regina Celi.
Ciao, parto dalla situazione qui. Non so se e quanto resterò. Avrete saputo della rivolta, ma la storia è molto diversa e nessuno ancora ci ha permesso di parlare. I disordini sono partiti da una goffa operazione delle guardie, che avevano mandato una squadra di una decina d'agenti per prelevare un detenuto che secondo loro disturbava troppo. È stata un'operazione stupida, fatta a sezione aperta. In poco tempo la situazione si è accesa e poi tutto è degenerato. Dopo aver perso il controllo di tutta la situazione, sono stati distrutti gli uffici degli agenti e incendiati i loro magazzini. Poi sono state distrutte le barriere visibili che impediscono di guardare fuori. Dopo 2 ore la rivolta era fuori controllo. Non si respirava più, non si vedeva. Dopo un bel po', non so come, ma sono riusciti a buttare giù le 2 porte blindate che vanno sul tetto. Alcuni sono saliti e hanno iniziato a lanciare tegole sui mezzi delle guardie. Tutto ciò, tra incendi, allagamenti e ogni altra forma di azione, è andato avanti per quasi 5 ore. Poi è andata giù la linea elettrica e siamo rimasti tutti al buio. Molti erano nelle celle, cercando di sopravvivere al fumo acre e tossico mischiato ai lacrimogeni. Poco dopo abbiamo visto le torce elettriche delle parti speciali che rompevano. Erano agenti penitenziari con armature, caschi, manganelli e scudi. Tantissimi. Non è vero, come hanno scritto, che non ci sono stati contatti. Non hanno solo preso chi trovavano in giro. Sono entrati in ogni cella e hanno manganellato chiunque, anche detenuti anziani seduti sulla branda che non sono mai usciti dalla cella durante la sommossa. Le persone hanno addosso i segni dei colpi e non sono state medicate. Tutta la sezione è un cumulo di macerie. Non c'è luce elettrica. C'è ancora fumo e ceneri ovunque. Da 2 giorni siamo tutti chiusi nelle celle. Portano solo il vitto e le terapie più serie. Per il resto niente aria, niente docce, niente spesa, niente telefonate, niente visite mediche o scuola o incontri con psicologi o educatori. Non abbiamo più modo di comunicare e io, come tutti, siamo chiusi 24 ore in questo buco di cella. La cosa più assurda è che non possiamo lavarci o che siamo senza corrente elettrica. Non abbiamo luce, così dopo le 18 piombe al buio e non possiamo manco muoverci o cucinare. Durante il giorno, per via delle gelosie alle finestre, riesco a malapena a scrivere. Leggere è ormai impossibile. So che ieri è passata l'aria Cucchi, ma non ci è stato permesso di parlarci. È stato fino ad ora faticoso e non ci dicono per quanto tempo saremo costretti a questa tortura. Ci sono ancora molti, incluso me, che sono rimasti intossicati. Ho tossito catrame nero per 24 ore e non ho ricevuto alcuna assistenza, per non parlare di quanto accaduto durante la repressione della rivolta. I danni alle sezioni sono ingenti, ma riguardano solo cancellate, finestre, porte, uffici delle guardie e magazzini. Non sono state toccate celle, infermeria, scuola e raccolta di libri. Le guardie, quando sono scappate, hanno lasciato l'ufficio di guardia aperto e perfino le chiavi sul tavolo. Grazie a quelle sono stati aperti i magazzini e i cancelli. È quasi matematico che ora inizieranno l'azione di rappresaglia, trasferimenti, denunce, eccetera. Non so cosa succederà, né che fine farò. Quello che per ora è certo è che vorrebbero chiudere la sezione o accorpare quattro piani in due, cosa insostenibile. Nel frattempo siamo chiusi, come sardine, senza possibilità di aria, luce e acqua, a tempo indeterminato. Sto soffrendo molto, mi sento così perso e solo. Questo che seguirà è un aggiornamento della situazione. Verso le 14 di mercoledì 2 ottobre sono partite nuove proteste all'interno della settima sezione di Regina Coeli. I detenuti sono partiti con una battitura per poi arrivare a dar fuoco a oggetti. Al momento non si hanno altre notizie, non ce la fanno più. Hanno trasformato in stanza persino i magazzini, senza finestre o bagno. Nella sezione ottava le condizioni sono insostenibili. Dopo la rivolta li tengono chiusi la maggior parte del tempo, sono senza luce, quindi dopo il tramonto non si vede più nulla, senza acqua. La spesa la portano quando decidono loro, dipende se gli va. Odiamo il carcere e la società che ne ha bisogno.
Vorrei dare un giudizio sul carcere di Regina Coeli. Secondo me è il peggior istituto penitenziario d'Italia. Secondo me l'intera struttura dovrebbe essere estirpata. Ma no da Roma, dalla terra, e spedito sul sole.